ci abbiamo messo qualche minuto in più.
Dobbiamo
perché,
recuperare.
Eh sì, c'erano degli argomenti di basket che andavano approfonditi per bene, quindi abbiamo dato
situazione complicata.
Spazio.
C'è una musica per sognare, geniale su Radio Centrale, soprattutto da ricordare se vuoi sognare. Note di ricordi, ospiti ed accordi, storia della musica, intervista canta.
Allora Giuseppe, eccoci qua.
Buonasera, buonasera.
Abbiamo saltato una settimana, giusto?
Abbiamo saltato una settimana a motivi tecnici, diciamo così.
Tecnico-scientifici.
Tecnico-scientifici, sì, è vero. Un po' perché, insomma, eravamo impossibilitati, direbbe qualcuno. E va bene, ma recuperiamo sì. Sicuramente. E dobbiamo recuperare anche questi pochi minuti che, di ritardo che abbiamo accumulato. Non per colpa nostra, per colpa di chi ci ha preceduto, che insomma ha sforato un po', però succede, soprattutto quando gli argomenti sono importanti e interessanti da approfondire, come appunto è la situazione del basket a Nardò. La nostra squadra in A2 ha qualche difficoltà, qualche? abbastanza, insomma, in difficoltà. Speriamo che insomma
si risolva tutto,
anche se magari ai play-out va bene. Sono altri componenti della mia famiglia che sono esperti di questo argomento.
Non ci avventuriamo in discorsi che non conosciamo bene.
Assolutamente. Va
sì.
Bene.
È stata una settimana un po' particolare, non so quanti i nostri ascoltatori si sono accorti, ma siamo passati a un nuovo template sul nostro sito, quindi sono cambiate un po' di cose.
Quindi andate a visitare il nostro sito, a studiarlo, a capire come funziona e come raggiungere tutte le informazioni che riguardano la nostra radio centrale. L'indirizzo è sempre lo stesso, www.radiocentrale.net. E lì troverete tutto quello che riguarda la programmazione della radio, qualche notizia anche sui vari componenti e su chi come noi si diletta a riempire un po' il tempo della programmazione, tutti i vari programmi. Potete scaricare anche i podcast di ogni trasmissione, podcast che sta diventando sempre più importante nella comunicazione, possiamo dire radiofonica, anche se ormai è un mezzo a sé stante quasi il podcast.
Infatti,
ma questo è un discorso ampio che magari faremo in
con il nuovo sito è ancora più facile trovarli, proprio perché sono in un menu che si chiama proprio podcast, mentre prima bisognava fare un certo percorso, adesso è diventato
facile.
Decisamente più facile. Allora Giuseppe, che dici, partiamo subito con la musica?
Abbiamo
scelto così anche per fare una cosa diversa dal solito, una bella canzone italiana di un cantautore di quelli che non programmiamo proprio spessissimo qui.
Vero.
A Note di Ricordi.
Vero.
Oggi gli abbiamo dedicato il primo pezzo di questo martedì. Oggi è il 5 di aprile, giusto?
Giusto, giustissimo. Antonello Venditti, 1979. Questo Stai con me.
Stai con me. Io non chiedo di più che trovare il modo giusto per dirtelo. Come un cucciolo aspetta il padrone, io che parlo d'amore. Io non so se capirai le mie abitudini o no, se il tuo amore è un altro modo di vivere. Ogni donna ha una storia da dare, lasciami, lasciami entrare. La solitudine è una strana compagna, lei ti sorride come una puttana e poi ti lascia.
lasciami entrare. È solo un gioco dell'anima, niente di più, niente di più. Dove sei andata? Dimmi quando verrai. Amore nuovo, chi sei? Io lo so che stai tentando di dirmelo.
Stai con me, la voce di Antonello Venditti, 20 minuti dopo le 20. 20
era il
20.
Sì, numeri da giocare, aspetta, 18, 19, 20, 20, 20 e 20.
20, ecco. 20, 20.
Andiamo a giocarci questi tre numeri. Va bene, era il 1979, l'album era Buona Domenica, uno degli LP di maggiore successo del cantautore romano, che già cominciava a prendere una strada un po' diversa dal tipico impegno sociale e politico che aveva caratterizzato per lui gli esordi, insieme a De Gregori e a tutta la scuola romana del folk studio. Cominciava a prendere una strada più personale, più intima per certi versi, e proprio con una canzone romantica quasi abbiamo cominciato questa
Stai con me.
Stai con me.
Giuseppe, come sai, poi i conduttori dei programmi precedenti non è che vanno via subito, insomma,
no,
restano qui.
Ma questa
anche
è una caratteristica della radio, perché poi c'è la curiosità, si aspetta di sentire, anche di partecipare in qualche modo. Prima, io mi ricordo, in passato si aspettava, perché magari si approfittava per chiedere di ascoltare questo o quel brano, si andava a scegliere direttamente il disco.
Ma poi la musica è questa cosa qua che veramente aggrega un po' tutto, no? Perché
sì,
uno può essere appassionato di basket, può essere appassionato di calcio, può essere appassionato di pallavolo.
Stai però descrivendo perfettamente.
Però la musica l'ascolta comunque, quindi è una cosa che
quindi con grande emozione io vi presento, con la voce tremante e anche le mani, vi ripresento Sebastiano Tarantino.
Buonasera.
Al microfono.
Buonasera a tutti.
Ciao,
buonasera,
ciao,
Giuseppe,
ciao.
Buonasera Lorenzo.
Da quanto tempo non ti sentiamo?
Bellissimo, buonasera Giuseppe.
Ti sentito per un'ora.
È fantastico. No, abbiamo ascoltato per un'ora il tuo soliloquio,
che
questa sera, insomma, ha avuto un ritmo incalzante. Notavo questa cosa, notavamo la tua trasmissione stasera ha avuto davvero un ritmo molto sostenuto.
Sì, facevamo anche questa considerazione, che quando poi uno si trova da solo a condurre, perché magari non c'è un ospite o non c'è un'altra persona con cui dialogare, interloquire, a volte voglio dire anche meglio, nel senso che è più concentrato, no?
diciamo che devi per forza devi parlare per un'ora. Quindi qualcosa devi dire, quindi non puoi permetterti di
pause
o di abbassare il ritmo. Quindi questo probabilmente
è come giocare a basket, non puoi permetterti di abbassare il ritmo quando... Ecco, bene, hai imparato. Sta imparando, sono contento, sta imparando subito. Senti, ma tu musicalmente,
sì,
no?
come mi identifico?
Come nasci?
Allora, musicalmente nasco per colpa tua. No, vabbè, allora diciamo che ovviamente ho 18 anni, quasi 19, quindi come tutti i ragazzi della mia età ascolto quelle che sono le musiche del momento, no? Quindi rap, trap, certo. Anche se non mi piacciono queste parole, però ci sono. Però nonostante questo vi assicuro e assicuro a tutti che anche oggi ci sono cantautori o persone che sanno fare musica, anche se dite il contrario.
A proposito di rap, di trap,
ciao Michael.
Eccolo,
l'ho spoilerato.
Ci hai spoilerato subito il nostro ospite a sorpresa che è entrato. Bentornato Michael, con tanto di telecamera, capello lungo.
Facciamo le cose per bene.
Sì. Allora, Lorenzo,
riconduciamo tutto come si deve.
Nell'ordine.
Sono le 20:24, abbiamo iniziato da poco, tutto sommato, perché insomma c'è stato qualche minuto di ritardo, però finalmente abbiamo avuto anche il nostro ospite, che avevamo già avuto ospite qualche mese fa, e stiamo parlando di Michael Jassai.
Michael De Benitis.
Buonasera a tutti.
Ciao, avvicina il microfono, puoi avvicinarlo, sei autorizzato.
Perdonatemi il ritardo.
No, il ritardo, assolutamente, eravamo così rimasti d'accordo per la sorpresa.
Fantastico.
Come va Michael?
Non c'è male, siamo carichi, stiamo preparando la stagione estiva che, come sapete, in Salento è sempre ben calda.
Ricordiamo che Michael è uno dei produttori, posso definirti così, musicali della scena neritina e salentina, alla moda? No, per niente, più in voga.
Non saprei aggiungere altri aggettivi, uno dei produttori della scena salentina e neritina.
Punto, va bene, però è importante dire che cosa produci, su che genere viaggi, su che genere ti piace come dire, farti dondolarti.
Allora, sicuramente come abbiamo già detto anche altre volte, io provengo dalla black music, però ho un occhio di riguardo su tutta un'altra serie di generi, che sia dalla musica etnica al folk, piuttosto anche all'elettronica, che comunque la musica è bella tutta, io credo che sia bella tutta. Comunque mentre io parlo è entrato un altro personaggio.
Oggi è la puntata delle improvvisazioni, però stavamo parlando con Sebastiano, sì, anche della musica che i giovani ascoltare.
Non è stato, cioè, si sente subito che è arrivato lo zio Mario.
Buonasera a tutti, allora, i radioascoltatori dallo zio.
Intanto quel microfono adesso dividilo fraternamente.
Sì, però c'è un problema di altezza.
Di vabbè.
Tra me e Sebi, diciamo che...
vabbè, ma sì, quello è un...
Per chi non lo sapesse... Sì. Non lo diciamo lo stesso che è il più alto tra Sebastiano e lo zio.
E lo zio? Sì. Vabbè, guarda, allora facciamo così.
Se lo volete scoprire,
tra Sebastiano e me è più alto Sebastiano. Basta.
Quindi
basta.
Sebastiano, non diciamo seduto, è alto quanto me.
Allora, Sebastiano ci stava parlando della musica. Gli chiedevo come nasceva musicalmente. Una domanda retorica, so benissimo. Infatti, lui mi ha dato la colpa di tutto. E giustamente lui sottolineava come da 18enne, 19enne, qual è evidente che si dedicava l'ascolto anche e soprattutto forse a quella che è la musica di oggi, che noi abbiamo un po' masticato nell'altra puntata, abbiamo anche affrontato come argomento e come anche dato dei giudizi su quella che è la trap piuttosto che il rap, piuttosto che altri generi che oggi vanno molto di moda. E Sebastiano ci stava dicendo poco prima che tu entrassi
che appunto Anche se a loro non piacciono queste parole di rap, trap, comunque
tutte parole senza vocali.
Esatto, che comunque ci sono ancora oggi persone che sanno fare musica, tipo lui.
Adesso tutte queste lusinghe le sono diventare rosse.
Niente di preparato.
Gli scherzi, lui come tanti altri che sanno scrivere o anche soltanto che sanno produrre, ce ne sono di bravi.
Ma io direi che più che parlare di generi, se posso, secondo me c'è la tipica netta differenza tra chi fa musica per la musica e chi fa musica per fini commerciali, perché fondamentalmente negli ultimi anni, diciamo da più di 10-20 anni ormai, si può considerare la musica come anche un prodotto commerciale.
Certo.
E ovviamente ne è cambiata anche totalmente la fruizione, cioè se prima un disco lo compravamo e lo consumavamo, sia gli LP che i CD, fino a praticamente non poterli più riascoltare, oggi la musica purtroppo un certo settore della musica che è considerato come usa e getta, se vogliamo.
Certo.
Quindi...
Ma allora, contestualizzando un po' tutto, e Lorenzo corre in aiuto di questo discorso, contestualizzando questo discorso nella trasmissione che facciamo, che è dedicata prevalentemente alla musica degli anni 70 e degli anni 80, questi due giovanotti che abbiamo qui, Sebastiano e Michael, come approcciano quegli anni e quei generi musicali che poi per molti versi sono alla base anche di quelli che sono i generi che vanno maggiormente in voga, che sono maggiormente in voga oggi. Come vi avvicinate a quella musica che è, per esempio, la disco music negli anni 70, la dance degli anni 80, Duran Duran, piuttosto che gli Art, Wind and Fire degli anni 70, cioè ecco, il funky, il rhythm and blues, cioè sono generi che oggi magari i giovani d'oggi possono avere qualche difficoltà
Io voglio spezzare una lancia a favore, perdonami,
dei giovani.
Sì, voglio spezzare una lancia a favore dei giovani, perché semplicemente spesso e volentieri, parlando dei giovani, si parla di una grossa fetta del mercato, però in realtà ci sono tantissimi giovani che seguono ancora delle nicchie molto particolari. Io prima di tutti, che comunque vado in delle serate magari dove non viene ascoltata la tipica musica che gira su Spotify o sulle classifiche, c'è tanto da prendere proprio da quegli anni lì, cioè nel senso, il funky, la disco music in realtà oggi come mai stanno ritornando alla ribalta, sia a livello di sonorità che a livello di ritmi che a livello anche di impronta sonora. Cioè lo dico sinceramente, negli ultimi anni c'è stato un casino, un ritorno del revival degli anni 80 della disco music, tanta gente sta ritornando con la cassa dritta.
Fuori onda parlavamo per esempio di Bruno Mars, no?
Per
di
esempio,
questa sua musicalità, che
l'ultimo disco che ha fatto con Anderson .Paak è qualcosa di più funky.
Infatti,
di quello non saprei cosa descrivere.
Il funky quindi che va oltre qualsiasi,
esatto,
epoca,
anche,
no?
Perché tutta la musica che noi oggi ascoltiamo come giovani deriva da lì, quindi è importante riconoscere pure le radici.
Vabbè, te in particolare poi hai un altro aspetto, e cioè quello che è la musica reggae, che
pensavo l'aspetto tecnico.
No, quello è un altro discorso che magari faremo dopo. Il reggae, che di fatto è nato proprio sul finire degli anni o quantomeno è esploso, no, come genere sul finire degli anni 70 e ha interessato gli anni 80.
Certo.
Te il reggae ha acceso il tuo interesse, la tua vita musicale.
Assolutamente.
Continua ad essere un riferimento, o nel frattempo poi hai...
Allora, per quanto riguarda me, io ovviamente non posso negare le radici musicali da cui provengo, però mi viene da aggiungere che oggi come oggi in realtà il reggae e anche la dancehall, che fondamentalmente è il surrogato elettronico del reggae, cioè praticamente da questi generi qui viene attinta una marea di roba, sia da un punto di vista musicale, di testo, di contenuti, di suoni, si può tranquillamente affermare che oggi dal reggae e dalla dancehall viene copiata una marea di roba. Per esempio, tanti artisti americani si ispirano alla tradizione giamaicana reggae e dancehall, quindi diciamo che questo genere qui in tutto il mondo è molto sentito.
Per dire, Bob il grande Bob Marley, no? Il grandfather, no?
Certo.
Di questo genere musicale. E quindi ancora c'è una un'influenza di
assolutamente, assolutamente sì. Oggi una marea di rapper americani si ispirano tantissimo e alla cultura comunque giamaicana, e moltissimi richiedono la presenza di giamaicani all'interno dei loro album, perché forse per una questione anche, se vogliamo, razziale. Si può dire razziale semplicemente perché i neri d'America hanno un grosso collegamento a livello umano con la Giamaica, per una questione di origine africana, anche a livello di ritmi, di suoni, per il quale è imprescindibile questo collegamento.
E te, Sebastiano, come...
Eccolo qua.
Va bene. Continuiamo dopo il nostro discorso.
Intanto... È uscito un po' a caso. Bob Marley, Jammin. Alright, we're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming. And I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow. We can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price. We're the living sacrifice. We jam until the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past. We're jamming. And I hope this jam is gonna last. No bullet can stop us now. We need to beg, no, we won't bow. Neither can be bought nor sold. We all defend the right. Jaja children must unite. Oh, life is worth much more than gold. We're jamming. In Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Fuck you, our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming, 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 jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. ...1977, Bob Marley con Jammin. Siamo 36 minuti dopo le 20, abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima prima di questa canzone, ma in maniera abbastanza veloce, poi siamo riusciti a trovare qualcosa di veramente importante per quanto riguarda il reggae, argomento di cui stavamo discutendo, giusto?
Assolutamente. Sì, che Michael sostiene, ha ragione, che insomma è alla base di tanta musica anche,
moltissima,
ma anche moderna. E stavo per chiedere a Sebastiano come la vede lui.
Allora, sicuramente quello che ha detto Michael è giusto, cioè che tantissimi rapper americani sono influenzati tantissimo dalla cultura giamaicana e dal reggae in generale. Però anche in Italia qualcosina, no? Vabbè, qui in Salento qualcosa di magari un po' più poi commerciale è venuto fuori, come
vabbè, in Salento sud, abbiamo avuto i Sud,
i Sud, no? I Bunda Bash,
Bunda
però
Bash, cavolo,
a livello anche proprio di rap italiano in generale, cioè mi viene in mente Clementino, che è uno che è molto, no,
prende poi, molto dalla musica,
poi adesso dirò un nome che voi sicuramente non sapete chi è, ma lui lo sa. C'è un ragazzo italiano che si chiama Alborosi, che voglio dire,
beh, no, ma proprio conosciamo anche noi.
Lui è italiano più o meno, nel senso che si è naturalizzato poi giamaicano, mm-hmm. Che negli ultimi anni ha collaborato tantissimo. Ha fatto una canzone con Guè l'anno scorso.
Sì, ha fatto prima ancora, ha fatto anche una canzone, un brano con Negramaro, per intendere.
Esatto. Beh, sì, 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 assolutamente.
Insomma, anche in Italia.
Che te credi? Cioè, voglio dire,
qui siamo aggiornati, eh.
No, devo dire che sono particolarmente emozionato stasera, perché è la prima volta che si realizza questo piccolo sogno.
Che c'è Sebi a fianco allo zio Mario.
Beh, sì, quello è il sogno.
Questo è uno spettacolo.
Che connubio.
L'emozione viene proprio dal fatto di vederlo seduto a fianco a un personaggio come lo zio Mario, che è sicuramente uno di
poi
cui...
chiaramente io Sebi l'ho cresciuto.
Certo.
Cresciuto bene
dal punto di vista.
Lo sappiamo.
Della barberia,
che sto ci capello si vede. Che mette in difficoltà la mia attrezzatura bellica.
Che ci si chiede a tratti chi sia il maggiorenne a questo punto.
Infatti, anche sentendo parlare, sai. Esatto. Senti, invece, zio, tu con il reggae. No, è meglio che non dici che cosa facevi mentre ascoltavi il reggae, perché quelle sono cose che
non si possono raccontare.
Anche se sono andate in prescrizione.
Il reggae mi ricorda anni belli, carini. Mm. Fumogeni, diciamo.
Va bene, ecco, appunto. Vabbè, tanto ormai siamo tutti perdonati, non c'è problema. Però sì, lui giustamente ha fatto un riferimento importante, che è un riferimento culturale, Michael.
Certo.
Cioè, non era solo musica, era tutto un rituale che
è una cultura vera e propria.
Una
certo,
cultura
che in Giamaica ha avuto, cioè, i natali, ma che poi si è sviluppato in...
Ti posso raccontare un aneddoto?
E anche il tuo soprannome c'ha un po' di, sa un po' di giamaicano.
Tantissimo.
No? Il tuo nick.
Esatto, già sai, no?
Proprio... Dimmi.
Allora, è successa una cosa l'altro giorno ai Grammy Awards che mi ha fatto veramente spalancare gli occhi, e me l'aspettavo questa cosa perché prima o poi sarebbe successo. Allora, c'è praticamente questa storia per il quale i Marley, quindi tutti i figli di Bob,
sì,
vincono molto spesso il Grammy Awards per il reggae, perché come best reggae album, no?
Uh-huh.
Quest'anno è stata...
successa questa
sì,
cosa.
Sì, c'è anche una grossa polemica al riguardo, perché spesso e volentieri si dice che si appioppino questi Grammy Awards ai figli di Bob Marley solo perché sono i figli di Bob Marley, quando in realtà ci sono tanti altri artisti che lo meritano. Ma addirittura quest'anno, oltre il danno, anche la beffa, perché a vincere il Best Reggae Album del Grammy Awards sono stati dei signori americani, bianchi di pelle.
Aia.
Ed è successo un casino, perché hanno detto: ci stanno rubando la cultura. E allora lì ovviamente apri di cielo, insomma. C'è un grosso dibattito in questo momento aperto in Giamaica, un po' per il mondo, proprio in proposito a questo.
È strano però, perché invece di essere contenti che la loro cultura, no, si stia...
Sono isolani, sono molto
isolani, sono, è vero,
gelosi della loro cultura.
È vero anche questo.
Invece tu, Michael, a che cosa stai lavorando adesso?
Allora, io in questo momento, ovviamente in procinto di arrivare all'estate, ovviamente inizio a rallentare sempre di più con i lavori in studio e mi preparo alla stagione estiva, perché quando ero piccolo mi avevano insegnato che l'inverno si produce e l'estate si suona, quindi stiamo preparando più che altro eventi live, DJ set, eccetera eccetera.
E musicalmente invece, come produzione proprio?
Quest'inverno, diciamo, allora, che cosa hai prodotto?
Quest'inverno ci siamo finalmente, intanto mi sono risbloccato da un punto di vista creativo, perché ho superato, diciamo, una serie di limiti, diciamo, che avevo da un punto di vista musicale. Come Giuseppe ben sai, ascolterà presto, soprattutto mi sono aperto anche altri generi. Ho iniziato a fare delle cose super funky, super disco. Poi te le faccio ascoltare.
Bene, sono contento. E ti ricordo che abbiamo sempre un discorso in sospeso.
Assolutamente. Io peraltro
che secondo me se riusciamo a farlo, spacchiamo.
Io ti aspetto in studio, come sempre.
Va bene. Prima o poi riprenderò a frequentare certi ambienti e certe persone. Zio Mario, non ti vedo pensieroso stasera.
Se mi abbandonate così.
No, no,
rischio di addormentarmi.
Che ti sei, di la verità, che ti sei troppo bimbo davanti a questi giganti.
Sottovalutate spesso il fatto che arrivo qui sempre uscendo dal negozio da una giornata, diciamo,
non indifferente di lavoro.
Quindi, certo. O il fatto di stare seduto per me è una cosa inusuale. Quindi, chiaramente, se sto zitto per due minuti, che è un qualcosa
è seduto, ti addormenti.
Sì, mi abbiocco, è chiaro. Quindi no, mi dovete un po' stimolare.
Sì, no, no, no. Intanto io guardavo la storia pubblicata dallo zio Mario. Certo. Che sì.
Ma tu lo sai che lo zio Mario è molto social.
Social, ma stavolta siamo all'assurdo. Cioè, lo zio Mario pubblica la foto nella storia con Sebastiano e non mi comprende, il che è gravissimo.
Che è gravissimo, datti una risposta. No?
Sì, fatti una domanda.
Diamo spazio alle nuove generazioni.
Comunque, quando Mario diceva che un po' l'abbiamo abbandonato, si riferiva al fatto che siamo, per motivi tecnici, insomma, con quattro microfoni e siamo in cinque, no? Quindi
è vero.
Lui si deve un po' alternare con.
No, però ci adattiamo bene.
E quindi lui soffre di questa cosa qua. Perché...
Ma infatti, lo avrete visto quando abbiamo fatto la radiovisione, lui si proprio si abbraccia il microfono, cioè è mio, non lo cede, non lo molla. Infatti ogni tanto devo fare il vigile, devo dire lascia il microfono a Sebastiano,
certo. Fatti sta al centro.
Mario, ti regaliamo un microfono per il compleanno, se vuoi.
Non è male.
Pensa anche senza fili,
Tempo fa mi ricordo uscì un discorso per quanto riguarda
in via Lopez.
Questo non è in via Lopez, no, il fatto di voler mettere un microfono in negozio è proprio tipo radiofonico, nel senso
bellissimo,
che sarebbe una cosa figa, no? E fare chiaramente qualche programma, nel senso la giornata lavorativa con i clienti,
fantastico,
con i ragazzi, in diretta,
fare una radiovisione,
una radiovisione col microfono che scende sulla poltrona, che secondo me è
bellissimo,
troppo,
bellissimo,
troppo figa, vero?
Registrare, riprendere, anche che ne so,
sì, come anche il fatto di avere in negozio qualche ragazzo, fare qualche live, qualche DJ proprio in
Radio Mario. Ma io già me lo immagino,
okay,
io già
Radio
me lo immagino.
Mario.
Sì, no, in Nord Europa è abbastanza frequente trovare DJ che condividono la giornata lavorativa in alcuni giorni della
settimana. No, ma io mi immagino Mario, perché se immaginate un attimo il salone di Mario, no? Certo. Con questa musica che suona in tutto,
che diciamo che non
salone.
È un salone,
vabbè, no,
è un mondo.
Il mondo tutto a sé, con questa musica che suona, questo microfono che scende.
Bravo.
Già mixato e collegato con la musica, e lui che ogni tanto dice delle cose anche ai clienti che sono in attesa.
Sarebbe bellissimo.
Ma è un qualcosa che immagino da anni.
Cioè, fallo.
Ma ci vuole poco per realizzare.
Il fatto di avere il DJ in negozio, di fare qualcosa in questo senso, in questa direzione, è un'idea che ho avuto da un po' di tempo. E questi ultimi due anni col Covid mi ha un attimino frenato, perché avevo già preso spunto.
Ma tu musicalmente già sei in parte attrezzato, perché sappiamo tutti che entrando nella barberia e nel mondo dello zio Mario, la prima cosa che si nota, a parte le poltrone tipiche del barbiere, c'è una tromba vera, che magari qualcuno riesce anche a suonarla se c'è qualche...
Sì, io c'ho Blandini,
il mitico.
Ho anche postato una foto bellissima con la mia tromba.
Che ogni volta che viene a tagliare
E comunque ragazzi, vi ricordo che ogni tanto in questo programma si ascolta anche della musica.
Ma no, non si parla solo di musica.
Si ascolta anche musica degli anni 70 e degli anni 80, come in questo caso questo pezzo è del 1980, Dire Straits, Tunnel of Love.
Tattoo. And I've been writing on a ghost train, where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming ring of faces, I seen her standing in the light. She had a ticket for the races, yeah, just like me. She was a victim of the night.
not a perfect stranger. She said, baby, let's keep it like this. It's just a cakewalk, twist and maybe a step right up and see. Hey, mister, give me two now. Cause any two can play. And the big wheel keep on turning. Neon burning up above. Another world he dig. Money for muscle and another girl I dig. Another hustle just to make it big. And rock away, rock away. Oh, rock away, rock away. Your girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me when we were kids. Your girl so pretty to me, just like it always did. Oh, like the Spanish city to me when we were kids. Hola. Check it out.
pensavo anche al fatto che questo tempo che siamo stati fuori onda non abbiamo assolutamente sprecato neanche un minuto, perché abbiamo rivoluzionato completamente la nostra scaletta. Certo. Pensando un po'
abbiamo adeguato ai nostri ospiti
chiaramente
le prossime canzoni, i prossimi pezzi che manderemo.
Manca soltanto un contributo da parte dello zio,
una mia proposta,
una tua proposta, ma voglio dire, quella non manca alla fine, ma sicuramente
ci sarà.
8 minuti di brano, questo dei Dire Straits, Tunnel of Love. Vero, era Tunnel of Love, certo.
Sì,
8 minuti di brano, una cosa che ormai si ascolta raramente in radio, perché,
molto raramente,
perché i tempi si sono ristretti.
Tu sai perché si fanno i pezzi così brevi adesso?
Sì, per il discorso della produzione della musica, cioè dell'usa
e getta.
Quindi automaticamente la mia attenzione, in quanto ragazzo di nuova generazione, dopo 35 secondi viene giù. Quindi io faccio un brano di 2 minuti per poter tentare di tirare su l'attenzione il più possibile, ma un brano di 5 minuti non lo ascolta il ragazzo medio.
Ma
invece a noi piacevano molto quelle canzoni,
anzi,
così lunghe,
certo,
specialmente quelle belle, poi no? Te le potevi godere più
perché
a lungo.
Era limitata anche la scelta o il numero di brani che avevate a disposizione. Invece oggi, avendo una vastissima libreria, ovviamente bisogna ascoltare più roba.
Noi
meno tempo.
Ai nostri tempi avevamo poco di tutto a disposizione.
Sì, ma c'erano dei ritmi completamente diversi. Oggi
sì.
Anche il DJ, no? Come dire, varia, cambia dopo pochi secondi.
Sai come si chiama quella tecnica?
Come si chiama?
Si chiama juggling. Praticamente è una roba che viene dall'America, dall'America e dalla Giamaica, ovviamente. Ed è cambiare il brano circa ogni 30-40 secondi.
O addirittura, come si usava una volta, di riprenderlo dall'inizio.
Esatto,
no?
Il famoso pull up
esatto. quando il vocalist sbagliava o faceva finta di sbagliare, si ricominciava da capo e sentivi proprio il disco che tornava indietro. E si chiama questo genere?
Questa tecnica si chiama juggling.
Scriviamo juggling.
Impariamo tante cose. No, vabbè, non si finisce mai di imparare. Allora, a proposito di contestualizzare, di chiedere e di conoscere meglio anche i nostri ospiti, abbiamo chiesto a loro un contributo, andando a pescare in quella che è la musica proprio degli anni 70 e degli anni 80. Cominciamo dal più vecchio, va bene. Michael, allora,
dal più vecchio tra chi, scusate?
No, tra i due, voglio dire, tra i due ospiti.
Tra i due giovani,
sì,
tra i due giovani.
I due giovani, no, perché se parliamo del più vecchio qua in studio, Lorenzo,
se cominciamo a sommare qui, chissà dove arriviamo.
Non ci sono speranze. Allora, Michael, hai fatto il nome di un gruppo che non mi aspettavo e del quale hai detto ti stai ubriacando in qualche modo questi.
E adesso
questi
che scoprirai il perché, capirai tutto.
Dai, spiegaci perché. Innanzitutto dici qual è il gruppo.
Si parla dei Kool & the Gang.
Quindi proprio funky,
esatto,
disco music anni 70 pieni.
Esatto.
Pieni.
Perché fondamentalmente negli anni 80, con l'utilizzo dei campioni nell'hip hop americano, è stato un gruppo che io ho scoperto perché campionato da altri artisti. Quindi a un certo punto ho sentito un campione musicale, ho detto chi sono questi, e andando a fare un po' di ricerca ho scoperto i Kool & the Gang.
Certo, è perché i primi rapper non facevano che questo, no? Prendevano dei campioni, dei brani, le parti musicali magari
di musica funky, di musica disco,
e ci cantavano, ci rappavano sopra.
Esatto.
E questo, bene, Kool & the Gang. A noi abbiamo scelto un brano in particolare, uno dei più, possiamo dire, divertenti, anche perché poi alla fine la loro musica serviva a ballare e a divertirsi.
Cool 1984, sì. Fresh, Kool & Gang su Radio Centrale.
I really want to know. Somehow I've got to
Allora, la prossima volta Michael ci rappa su un brano dei Kool & the Gang.
Volentieri, okay? Mi preparo.
Ti prepari, preparati una piccola, come possiamo dire?
Un piccolo freestyle.
Un freestyle, benissimo, su un brano dei Kool & the Gang, che è stata appunto la scelta del nostro ospite, di Michael, per quanto riguarda la musica degli anni 70-80. Lorenzo.
Sì. Stavo praticamente sistemando anche qualcosa da programmare dopo. Siamo ormai alle 21, quindi abbiamo fatto già la prima nostra ora di trasmissione. Non so se voglio, già lo sapete, ma Mario sicuramente, perché insomma è un nostro abitué, il nostro ospite fisso con la sua
sala da barba. Lo zio Mario, che oggi lo sto vedendo davvero un po' stanco,
un po' stanco. Un'altra mezz'oretta e poi magari dopo si riprende.
Diciamo,
dai,
che ho dormito poco.
Hai dormito poco? Pesca?
No.
Va bene, d'accordo, non è andato a pesca sta settimana, e questo è...
questa settimana a pesca ci sono andato.
Ah, vabbè.
E com'è andata? Com'è andata la pesca?
Anche come è andata?
Non male.
Non diciamo chiaramente dove.
Chiaramente no.
Non lo diciamo, va bene. Ogni pescatore ha i suoi segreti.
Devi sapere che i pescatori tra di loro non si comunicano i posti dove si pesca meglio.
Non lo sapevo.
Non lo sapevi che
se ci vanno tutti, poi ovviamente la materia prima ovviamente diminuisce, no?
Certo. Ma non sapevi che lo zio Mario è un appassionato di pesca?
No, questa mi mancava.
Lo zio Mario è un appassionato di pesca, un appassionato di motocross, un appassionato di motori in generale, di vela,
di bicicletta.
Un uomo che vive di passioni, quindi.
Sì, ma poi di tanto in tanto si ritaglia qualche ora per lavorare. Questa è la giornata dello zio Mario. Beato lui.
Insegnami, maestro.
Sì, ma poi questo suo modo di essere così, come dire,
eclettico,
liquido.
Sì, vero, liquido.
È molto utile per il suo lavoro, perché riesce a interagire con chiunque si sieda alla sua.
Bisogna avere gli argomenti giusti, no?
Può dibattere su qualsiasi argomento.
Assolutamente. Non sta mai zitto, non c'è un minuto di silenzio.
Assolutamente.
Un secondo di silenzio nella sua
parola. Infatti, quelle poche volte che capita che magari ho un momento di, sai, così.
Cioè, restano allibiti. Cioè, come? Non sta parlando. Si preoccupano. Chiaro. Tutti si avvicinano a zio Mario per controllare chi il polso, chi se ha la febbre. Poi, una volta accertato.
Questo praticamente per smentire tutti quelli che dicono che i tuttologi non esistono.
Esistono, e come? Va bene. Allora, dopo la scelta del nostro Michael, c'è la scelta del nostro Sebastiano. Spiegaci
la scelta.
La scelta, e poi perché proprio questo brano.
Allora, la scelta è stata perché voi mi avete costretto a scegliere un brano degli anni 70 o anni 80.
Evviva la sincerità.
E quindi io degli anni 70 e anni 80 conosco David Bowie e pochi altri.
Perché? Com'è che conosci David Bowie?
Sempre per colpa tua conosco David Bowie. Però no, David Bowie, da farti gli scherzi, mi è sempre piaciuto. E poi bisogna essere sinceri, comunque ha influenzato tanto.
Posso dirlo? Posso svelare pubblicamente questo.
Puoi.
Allora, Sebastiano, alla tenera età di 3 anni, in macchina, poveretto, è stato bombardato dalla musica che piaceva a me, chiaramente. E lui all'età di 3 anni cantava Rebel di David Bowie con una scioltezza che mi impressionava. Oltre a un altro brano, ma quello poi magari lo ascolteremo qualche altra volta, che è Dea Musica di Piero Pelù.
Dea Musica, storia anche quella.
Sì, e lui a 3 anni cantava Rebel. Orgoglio paterno.
E ho scelto This Is Not America perché è uno dei pochi brani che ancora ascolto di David Bowie.
Non mi dire.
No, sto scherzando, però senso, visto che non è che vado ad ascoltare proprio tutto David Bowie ancora,
certo,
adesso, questo è uno dei pochi brani che mi è rimasto nel corso della vita, e niente, mi piace, quindi l'ho scelto.
David Bowie insieme a il grandissimo Pat Metheny e il suo gruppo, quindi è Bowie and Pat Metheny Group per questa This Is Not America. In me will die.
Bowie, This Is Not America, in questa puntata di improvvisazione, come l'abbiamo chiamata, che è partita con zero ospiti, ma che poi si è arricchita pian piano di tanti ospiti.
Infatti, siamo i numeri uno in questo. Siamo nell'improvvisare.
E questo
non
è,
ci batte nessuno.
È un vantaggio, questa è una virtù che abbiamo. Insomma, chiaro. Non ci scoraggiamo
davanti a nulla,
siamo pronti ad affrontare qualsiasi
ma
situazione.
Siete supportati dalla mia creatività,
quello
e quindi dicevo, abbiamo accontentato anche Sebastiano Tarantino con David Bowie, This Is Not America.
Bene, e adesso
ci resta ad accontentare qualcun altro, probabilmente.
Sì, lo zio che dovrebbe avere, rispetto a questi anni 70-80, una conoscenza maggiore.
Sì. Io ho vissuti abbastanza intensamente, specialmente fine anni 80 e inizi anni 90.
Certo, che tu poi sposti immediatamente il discorso, inizi anni 90.
Frequentando localini, discoteche varie,
divertendoti, animando e facendo
ma anche i famosi veglioni che si usavano allora.
I veglioni di un tempo erano meravigliosi.
Di un tempo, quando? Degli anni 90.
Fine anni 80.
Quindi gli ultimi
anni 90.
Gli ultimi veglioni.
Non ce ne sono stati più. Gli ultimi, che poi, tra l'altro, non venivano fatti come ai tempi negli anni 80, anche fine anni 70, al cinema moderno o all'Agusteo, no?
Perché quelli erano per esempio delle scuole, no? Di fine anno, scuole, che organizzavano per raccogliere i soldi per fare le gite, eccetera. No, tu ti riferisci ai localini che
ai
nascevano,
ai localini nostri
che nascevano nel
periodo di carnevale. Sì, quelli erano fatti chiaramente
tante piccole discoteche.
Il Teatro Agusteo,
quello è appunto i veglioni organizzati dalle scuole, dagli istituti superiori, per fare normalmente erano dei concerti di nomi anche,
c'erano gli ospiti abbastanza importanti.
Io ricordo un Luca Carboni,
Scialpi.
Negli anni 80 ci sono stati
ladri di biciclette
ai quali rubarono i portafogli dai camerini.
Le biciclette, fortunatamente.
E poi ricordo anche Federico Olandese Volante,
addirittura. È vero. negli anni 70 è rimasta la storia un altro veglione in cui i protagonisti erano per esempio Mattia Bazzar. Quindi voglio dire, ne sono passati tanti in questi veglioni. Poi però c'erano questi localini delle piccole discoteche che nascevano durante il periodo di carnevale. Ne servivano praticamente come se ce n'era almeno uno per quartiere, no? Riusciresti a fare un piccolo elenco? Vai. Vai, per esempio, allora, il primo che mi viene in mente era
il primo in assoluto che io ricordi, ero piccolino, 13-14 anni, erano i locali di Cesarino Giannuzzi, che insieme anche a mio zio erano un gruppo di amici che organizzavano questo locale, che era veramente bello.
Dove?
Ed era sulla, quello che ricordo io era sulla strada
Via Lopez.
Era praticamente sulla strada per Lecce, alle spalle della chiesa
dei Santi Medici.
Che si scendeva giù.
E normalmente spesso erano gli scantinati. Poi c'era
era bello grandino,
famosissimo locale di Liberato Chiffi
era un locale che era già una discoteca vera e propria.
Era attrezzato bello. Proprio
però
come...
i primi sono quelli di Cesarino Giannuzzi. Liberato Chiffi arrivò
in un secondo momento,
fine anni 80. Io ero già maggiorenne, se non 85.
Metà anni 80. Poi c'era il famoso Club 82.
Poi dopo, a seguire il Club 82, poi arrivò il Biblos.
Il Biblos, che vedo che viene riproposto questo nome
ogni anno in periodo estivo.
Tutti questi locali avevano un denominatore comune: avevano delle norme di sicurezza altissime, severissime. Una sola entrata
erano,
e zero uscite di sicurezza.
Erano regolarmente abusivi.
No, però io ricordo, perché ho organizzato questi locali per un po' di anni, noi pagavamo regolarmente la SIAE e avevamo un minimo, c'era di...
Sì, ma solo dal punto di vista della SIAE. Poi per il resto invece...
Però poi gli ultimi anni ricordo che iniziarono i problemini, perché Nardò in quei periodi rappresentò per un certo... per un certo periodo, insomma, e c'era un'affluenza di gente che veniva anche dalla provincia.
Certo.
E quindi alcuni locali, poi veri e propri, iniziarono un po' a lamentarsi di questo, di questa iniziativa.
Me ne viene in mente un altro, vai vai, finisci.
Cioè, il 20 Club, che fu aperto da noi, eravamo 20 soci, da qui il nome 20 Club.
Oh, una
sì, chiaramente.
Fantasia
proprio al
che
top.
Che cavalcava all'epoca.
Sì, sì, sì. Era il 1992, sulla strada dei Carabinieri in fondo.
Quindi vicinissimi, destra, nel caso.
Sì, sì, poi per qualche anno c'era sempre una specie di sana competizione tra il Biblos e il 20 Club, che poi dopo venne trasformato, per un paio d'anni venne chiamato Happy Days.
Addirittura, dicevo, me ne torna in mente un altro.
Parliamo comunque di 20 Club e di Biblos, locali che ospitavano anche oltre le 1000 presenze,
sì, sì.
Quindi erano proprio...
E sì, a proposito, abbastanza. Proprio il locale che mi torna in mente mi riguardava perché per un paio d'anni consecutivi, sulla finire degli anni 80, quindi 88-89, quel periodo là, esisteva Nardò, per fortuna per Nardò, esisteva un'associazione che si chiamava Nardò Nostra.
Eh sì.
Oh. E questa associazione, a un certo punto, arrivato il periodo di carnevale, decise di aprire un locale, e aprimmo questo locale sulla Nardò Pagani, dove c'è stato anche un supermercato,
sì, dai certo. Cosma,
benissimo,
il locale di Angelo Cosma,
benissimo, e si chiamava Papa Cico perché c'era una canzone all'epoca di Tony Esposito che si chiamava Papa Cico, suonava bene, e lo tenemmo per un paio d'anni, il primo anno là, il secondo poi invece dalle parti di Via
poi,
Nuova.
Poi arrivò anche l'Evergreen. No?
L'Evergreen, ma l'Evergreen è precedente,
sì,
è contemporaneo al Club 82.
No. L'Evergreen era in contemporanea col Biblos.
Attenzione, che Mario è ferrato questo argomento.
Stiamo parlando proprio dei periodi che chiaramente io ero uno degli organizzatori.
Alzo le mani.
Sì.
Evergreen.
Questo, l'Evergreen. Sì.
Insomma, hai scelto questo brano?
No, ho scelto questo.
Sì, ha scelto. Che brano hai scelto? Vediamo un po'. Vai, Lorenzo.
Jeans.
Eccolo
qua.
E adesso sali sul tavolo.
È chiaro. Quando presentavo sto brano, diciamo, mi eccitava alquanto.
Saltava la sala. Allora, sul tavolo Mario per Night Fever.
Thank you.
diceva zio Mario, scendi dal tavolo, basta.
Sì. Basta, scendi.
Basta.
È dal 1977 che lo fa. Che stai su questo tavolo.
Il ditino su nel cielo, no?
Sì, è bello che lo fai solo però quando siamo in, in trasmissione classica, diciamo, mai in radiovisione. Ti vergogni,
C'è una certa.
Sei un po' inibito, diciamo.
Sì,
dai.
Però vi assicuriamo che è un divertimento pazzesco vederlo ballare con il ditino su in cielo,
Vabbè. Io ricordo con piacere i tempi proprio delle serate, no? Questi erano i brani che erano proprio momento,
le hit dell'epoca. Facevano davvero saltare.
Poi abbracciavano più generazioni, quindi andavi sul sicuro ogni volta che si metteva un pezzo di questo genere.
Invece adesso in questi tempi moderni a Carnevale come si fa? Cioè si va nelle discoteche vere?
Io a Carnevale sono andato in discoteca.
Vera?
Sì.
Nelle vere discoteche?
Sì. Beh, diciamo che hanno avuto dei periodi non facilissimi, no, le discoteche, in questi ultimi...
Beh, vabbè, questi ultimi due anni, qualsiasi locale e qualsiasi attività.
Però sì, ci sono le discoteche vere.
Ci sono le discoteche vere.
Ho notato che comunque, visto che sono stato anche in qualche discoteca un po' più al nord, che comunque qua...
Adesso non facciamo quelli che è diverso
rispetto a loro. Qui abbiamo delle discoteche letteralmente enormi. Cioè, noi non abbiamo delle. Non sono. Cioè, lì sono più dei club. Mm-hmm. No? Sono piccoli, stretti, bassi. Invece, noi abbiamo delle cose che sono.
Perché noi ci vogliamo più bene, siamo tanti, quindi
soprattutto nel nord Europa, sono così piccoli.
In effetti, a parte qualche esempio, tipo che ne so, l'Alcatraz a Milano, queste cose che poi più che discoteche sono davvero delle hall dove si fa musica, dove si fanno concerti, eccetera. Non sono soltanto discoteche.
Sono dei grandi magazzini.
Sì, sono dei grandi magazzini. Le discoteche vere e proprie sono come ultimamente almeno come ce le stai descrivendo tu, quindi a Carnevale sei andato in discoteca e tu non hai conosciuto queste realtà di un tempo che insomma che erano tutt'altro.
Io ricordo gli anni che
alla sua età
sì, 18 anni ero a Milano e quindi frequentavo delle discoteche milanesi, che all'epoca si andava in discoteca la domenica pomeriggio.
Anche adesso mi sa che esiste.
Sì, sicuramente. Però la caratteristica di queste discoteche, infatti, erano tutte abbastanza piccole, erano carine, molto carine. Ricordo
Però la domenica pomeriggio era un po' per gli adolescenti, massimo 18 anni, le persone un pochettino più adulte, diciamo così, ci andavano il sabato sera, no? La famosa Night Fever.
Però è vero, questi localini, poi nacquero i disco bar. Vi ricordate il periodo dei disco bar? Che erano appunto questi locali che erano prevalentemente dei bar, dove però a una certa ora partiva la musica, diventavano delle discoteche. E io personalmente ricordo a Roma sotterranei, cose, cioè davvero dei posti impensabili, attrezzati
anche
molto,
a Bologna,
molto
a Bologna
bene,
io
vero, certo.
Periodi che andavo spesso a Bologna sia per lavoro che per trovare amici universitari, andavamo un po' in giro per la Bologna in centro, chiaramente, e la maggior parte dei locali, delle discoteche un po' più conosciute erano tutte, si scendeva giù,
sì, con una capienza diciamo limitata. Nacquero appunto le liste, che poi diventava
all'epoca
un privilegio.
Fine anni 80 le discoteche a Bologna, i locali quelli più in, erano sempre gestite da ragazzi salentini che erano lì a fare l'università, quindi prendevano in mano le
e queste discoteche piccoline, insomma, come
sono gestite,
sì, e come vivono, cioè
allora non è che io sia espertissimo, però
no, magari mi dici qualcosa che non mi hai detto in passato, così lo vengo a sapere.
No, sì, se ti devi picchiare, se non ti ha picchiato prima, ti picchia adesso.
Sicuramente più tranquille delle nostre,
più tranquille,
nonostante siano più piccole, c'è meno il rischio che tu finisca in mezzo
ad una rissa.
Ultimamente ci sono state delle risse.
A me è capitato ad Halloween, non so, capitato in mezzo, però mi è capitato davanti ai miei occhi proprio, che un gruppo di ragazzi si è preso a pugni.
Questo dipende anche da altre
dalla capacità singolare di divertirsi,
di sapersi divertire.
E però queste discoteche del nord, diciamo, sono proprio più tranquille, cioè è più facile. Anche solo l'entrata è più tranquilla, non ci sono tutte le persone accalcate per entrare, sono più organizzati, non ci sono
sempre le liste, però.
Certo, ci sono le liste, ci sono i tavoli come ci sono qua. Il problema è che qua, quando vai a farti dare il braccetto per il tavolo, ti danno quello sbagliato, poi devi ritornare, fare lì. Sono più
qui, siamo più cacciaroni.
Sì, no, invece al nord sono più precisi, però perché
sono più divertenti qua.
Ah, ecco, bene.
Beh, certo.
Allora, abbiamo soddisfatto le richieste di tutti. Sì.
Apriamo una parentesi adesso e salutiamo Gianmarco Nieri, che è la persona che ci fornisce queste basi musicali che sentite mentre noi parliamo.
Alza un po'. Michael, questa è house, eh?
Mamma mia.
Vero? Dico bene?
Oddio, io questo qui lo riconoscerei sempre come funk. Però non
però sì, è una produzione, cioè,
è chiaro, in cassa dritta, è cassa in quarti. Quindi sì, potrebbe essere un proto house.
Un proto house, bene. E grazie a Gianmarco.
Grazie a Gianmarco, così noi tutte le volte che chiacchieriamo e parliamo abbiamo anche qualcosa da mandare di sottofondo. Ci è molto utile, scoccia forse un po' meno la nostra voce in questo mondo.
Sì. Così come ringraziamo Raimondo Ray Campa per la nostra sigla, Alfredo Ronzino ci ha regalato un jingle per la nostra trasmissione. A proposito, Michael, se vorrai ci potrai regalare un jingle anche tu per la nostra trasmissione.
Buono a sapersi.
E noi lo diremo questo è il jingle di Michael Jasai.
Questa domenica non avevo niente da fare, quindi hai colto nel segno.
Un bel jingle dub di quelle cose proprio bom potenti con molti bassi che fanno tremare la pancia e le case. Va bene. Ecco, questo era Alfredo.
A proposito di musica da discoteca, beh, ci voleva, dopo tutto questo discorso che abbiamo fatto sulla musica di discoteca, un bel pezzo magari degli Earth, Wind & Fire. Let's groove.
Let's go.
Eccolo qua, finito di colpo. Lo zio Mario è rimasto, è rimasto con il ditino in aria. Stava tentando di risalire sul tavolo, glielo abbiamo impedito.
Doveva finire di cantarlo lui.
E
magari.
È vero.
Cosa che non si fa da parecchi anni, parecchi decenni. Si usava spesso i DJ degli anni 70, 80, ma anche anni 90.
Di rientrare canticchiando.
Rientravano proprio sul brano, canticchiando il ritornello, o comunque la fine del pezzo.
A me ogni tanto viene, però cerco di trattenere.
L'abitudine di tanti
c'era
anni.
C'era Sebastiano che aveva una curiosità per Michael.
Più che una curiosità era...
Una domanda precisa.
No, volevo... Cioè, far parlare più che altro lui, secondo me, di una bella realtà che avete, immagino che sia più di uno.
Io e tutti gli altri che ho nella mia testa, esatto. Sì, esatto.
E tutti gli altri tu,
esatto.
Che avete creato quanti anni fa?
Allora, in realtà sta parlando del mio studio di registrazione.
Sì, Fantas Records.
Diciamo che lo studio in realtà esiste già dal 2015. Ah. Solo che abbiamo avuto, diciamo, l'ufficializzazione del brand, se così si può dire, l'anno scorso, perché abbiamo fatto la ristrutturazione, il logo, eccetera, eccetera.
Ma nel 2017 fu utilissimo quello,
esatto,
studio.
Quando ancora non si poteva chiamare uno studio, era più uno scantinato con due casse su un tavolo.
Però insomma, facciamo delle belle cose per la nostra esperienza
musicale,
popolare, elettronica, video, insomma, che ci portammo dietro in Tunisia, poi come ex Antigliano.
Bellissima esperienza.
E quello che volevo far notare è il fatto che comunque per la musica rap, trap, ma non solo, lo studio è importantissimo, no? Cioè è fondamentale, non voglio dire che è il 50% del lavoro, forse anche di più del 50% del lavoro, però quando si parla di studi di registrazione che hanno prodotto tanti rapper, si parla sempre di da Roma in su. Difficilmente si parla di studi da Roma in giù.
Purtroppo, vabbè, c'è da dire anche che il movimento... Finisci, perdono.
No, nel senso che comunque voglio dare la possibilità a tanti ragazzi della mia età e anche più giovani di registrare, di stare in studio. E quindi, cioè, in altro modo non potrebbero fare, no? Crescere.
Esco dicendo questa cosa. Fondamentalmente la mia fortuna, ma anche la fortuna forse di quelli magari che collaborano con me, è stata che, avendo fatto un'esperienza, mo ci vuole, al nord Italia, dobbiamo dire, possiamo dire tutto il nord Italia, però,
ma anche all'estero, no?
Esatto, anche all'estero, fondamentalmente, che ho potuto vedere come lavorano i professionisti nell'industria musicale, grandi professionisti. Uno dei miei professori è stato la persona che ha masterizzato i dischi degli 883, piuttosto che dei Pooh, o di anche tanta altra gente. Quindi ho lavorato praticamente...
Ricordiamo che Michael di fatto è un ingegnere del suono.
Sì, di lavoro,
non di fatto, cioè anche proprio
di mestiere.
Formalmente sei un ingegnere del suono, con,
esatto,
tanto di laurea.
Sì, assolutamente, ecco. Assolutamente.
Quindi mica cose di seconda fila.
Una delle delle poche cose che ho fatto bene nella mia vita. quindi semplicemente ho tentato di portare quello che era fondamentalmente il livello degli studi che c'erano al nord Italia, anche all'estero, qui in Salento, e nel mio piccolo credo di esserci riuscito. Anche per il fatto che ho avuto l'onore, a proposito di cose che ho fatto quest'inverno, ho avuto il piacere di avere una grandissima artista italiana, che è sempre bazzica tra i giovani, che si chiama, oddio adesso non ricordo come si chiama, è famosissima lei, Beba. Si chiama Beba. Che lei è una grande rapper, cioè, ha un grosso seguito tra i ragazzi, soprattutto tra le ragazze, e quando è venuta mi ha fatto i complimenti per lo studio, complimentandosi con me anche per il livello, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di comfort. Mi ha fatto una gran sorpresa, perché non credevo di aver raggiunto quel livello, che, cioè, non
quindi
mi aspettavo.
Il tuo studio non è più quel tavolo con due casse, con poi portaceneri dappertutto in tutti gli angoli.
Quelli sono rimasti.
Ah, quelli sono rimasti. Va bene, va bene. Però l'importante è che sia rimasta e sia cresciuta poi
la vena
musicale, la vena della produzione. Ricordiamo il nome del
Fat Ass Studio.
Va bene, quindi ricordiamocelo tutti, anche soprattutto quelli che volessero intraprendere o provare, insomma, a mettere, una volta si diceva, sul nastro le proprie produzioni.
Oggi, su hard disk
le proprie produzioni musicali.
Su supporto digitale,
e tu ci insegni che il panorama salentino è molto, molto più vasto di quanto si possa immaginare, tra...
Assolutamente.
musicisti già affermati e ragazzi giovani che insomma che si cimentano e ci provano, vero?
E vi dico anche che ci sono dei big della musica oggi in Italia che hanno non uno ma due occhi sul Salento, perché stanno tentando di capire se effettivamente c'è qualche stella nascente che si sta muovendo in questi anni.
Quindi forza ragazzi, possiamo dire così, facciamoci valere,
datevi da fare e soprattutto fate venire fuori la vostra creatività. Diciamolo proprio come un appello a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando.
Lo faremo.
La maggior parte sono insomma nel nostro Salento.
Certamente. Allora Michael, in attesa del tuo jingles che ci regalerai, la prossima volta poi vorremmo tanto riascoltare o ascoltare le tue nuove qualcosa insomma della tua nuova produzione, la tua produzione più recente, anche perché nel frattempo è passato oltre un anno da quando ci siamo visti e abbiamo chiacchierato qui in radio. Lo zio Mario sveglia dai che andiamo via,
zio Mario, siamo veramente alla fine, siamo alle 21:36,
siamo alla fine ormai,
è vero che abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo, ma sul finire
ce lo siamo recuperato.
Sì,
ecco, mentre Sebastiano,
ma adesso
sì,
cioè
dopo
si va
dopo quello che
ma sempre
dopo,
con questa cosa che
è importante.
Dopo
cioè, lo possiamo svelare questo segreto oppure
si va
no?
A bere dopo
no. C'è un rito che va avanti da 20 anni,
sì,
30
diciamo 30
anni, un po' si è interrotto, poi è stato ripreso. Che si chiama il martedì dei signori.
Dei signori,
bellissimo.
Questo martedì dei signori ci vede dopo una trasmissione radiofonica riuniti di nuovo attorno a un tavolo. Anzi ad una tavola.
È un po' da contestualizzare nella nostra diciamo giovinezza, no?
Sì,
perché noi ragazzi di 18 anni, 20 anni eccetera non avevamo una lira, quindi mettevamo un po' i soldini da parte per poi andare il martedì a fare il martedì dei signori, perché poi vedevamo che durante
possiamo
la
anche
settimana,
dire dove
diciamo... sì, perché durante la settimana le pizzerie, i ristoranti non erano piene, perché insomma chi ci andava a nostro giudizio era un signore, perché magari se lo poteva permettere, allora
invece
noi...
era perché magari ci facevamo pure un po' di sconto
cioè, e noi facevamo pochi. Questa cosa qua per divertirci, la chiamavamo il martedì dei signori, spesso
andavamo alla pergola
da
a
un
Santa
po'
Maria.
Ogni tanto siamo riusciti ogni tanto
anche il nome della serata ha il suo appeal, cioè
no?
La notte la serata dei signori,
sì,
io ci signori. Verrei se mi invitaste,
allora ritieniti invitato se vorrai, bene, sperando di riuscire a farlo anche stasera.
Sì,
allora.
Questa è una puntata particolare che finisce adesso, note di ricordi di questo martedì 5 di aprile, dedicata anche a padre e figlio se vogliamo, perché li abbiamo avuti per la prima volta insieme in diretta, Giuseppe e Sebastiano.
Io ci sono capitato in mezzo.
Tu ci sei capitato in
zio
mezzo.
Zio Mario e lo Spirito
no,
Santo.
Attenzione, qui c'è padre, figlio e zio.
E zio.
C'è tutta la famiglia.
Tutta la famiglia.
È vero. Lo zio Mario è lo zio di tutti noi.
Ma dobbiamo sfamare anche il ragazzo.
Non lo so, vediamo adesso che esigenze
no,
ha il bimbo qui.
Grazie anche a Michael per essere stato
grazie
con noi.
Grazie Michael, grazie Sebastiano per la disponibilità ad essere coinvolto, ad essere come dire anche un po' mazziciato come si dice da queste parti, in quanto è più piccolo, più giovane tra noi,
più sì, piccolo sì. Starei attento
più giovane si è appena alzato
così.
In piedi
imbarazzo totale
zio Mario sei seduto ancora o sei in piedi
certo
grazie a tutti.
L'ultimo pezzo di oggi lo dedichiamo proprio a padre e figlio, Father and Son.
A martedì prossimo.
Cat Stevens.
Ciao ragazzi.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to become.
calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old,